Radio Padova. Sono c'è in diretta l'onorevole Cécile Kyeng, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, prima di passare alle domande, le facciamo ascoltare l'audio di questo Daniele Viotti, che così si è rivolto al Parlamento europeo.
Io vorrei dire al Presidente Macron che se noi oggi abbiamo un governo che a lui non piace per nulla, e peraltro non piace neanche a me, e vorrei dire agli altri membri del Consiglio che se abbiamo questo governo qua, forse anche per le politiche che molti stati hanno fatto contro l'Italia, non aiutando il nostro paese negli anni passati. E ricordo al Presidente Macron che 3 mesi fa io lo invitai a venire a Bardonecchia, che a Ventimiglia, a vedere qual era la situazione che si è creata e che ancora oggi vige. Mentre ai colleghi del Movimento 5 Stelle vorrei chiedere dove siete finiti. Dov'è finita la vostra umanità? Raccoglievate i soldi per le ONG! Per le ONG raccoglievate i soldi e oggi lasciate che le ONG, che le navi delle ONG siano in mezzo al mare perché avete abdicato le politiche fasciste del ministro Salvini. E infine vorrei dire al ministro Salvini perché lui non è qua, perché non è qua a prendere la proposta del Parlamento europeo sulla riforma del Trattato di Dublino e a portarla in Consiglio. Questo dovrebbe fare il nostro paese, come ha fatto negli anni passati.
Ecco, insomma, Daniele Viotti ne ha un po' per tutti. Allora, onorevole, che cosa ne pensa di questa situazione?
Ma io do ragione a Daniele, anche perché noi siamo arrivati a questo punto perché tutti gli stati membri ci non guardavano, non vedevano cosa stava succedendo nel Mediterraneo. Io ricordo che nel 2016 questo Parlamento, quindi il Parlamento europeo, ha votato a larghissima maggioranza una risoluzione che era l'approccio olistico per quello che riguarda proprio la situazione nel Mediterraneo.
L'approccio e io ero relatrice di quella... Mi spiega, onorevole, approccio olistico non lo so nemmeno
globale.
Io cos'è.
Globale. Ecco, okay. Guarda, giusto per cominciare a dire, noi avevamo scelto, mi piace molto questo termine, ma comunque si fa anche... cultura, pedagogia, sì. Anche attraverso le nostre parole,
certo.
Cioè globale.
Però le spieghiamo anche,
modo,
no? Ecco, sì.
No, ma ha ragione, quindi non discuto su questo. E noi avevamo detto, cominciamo ad affrontare le cose così, perché è inutile cominciare ad andare sempre con l'emergenza, oggi è un tema, domani è un altro, e questo modo di fare era proprio quello di dire, bene, guardiamo la situazione all'interno dell'Unione Europea, nei paesi di transito, nei paesi di origine. Avevamo fatto 10 proposte molto precise, tra le quali c'era anche Dublino. Quindi vedete che noi siamo stati veramente molto in anticipo sui tempi. E vi parlo del 2016. Dublino l'avevamo anche cambiato come Parlamento europeo. L'abbiamo cambiato cercando di andare verso un sistema centralizzato, togliendo il criterio di paese di primo approdo. In poche parole vuol dire che se arrivi in Italia, arrivi in Europa.
Certo.
Ma gli stati membri cosa hanno fatto? Hanno ignorato totalmente le nostre proposte. Fino ad arrivare a una settimana fa, dove hanno presentato una proposta diversa che è stata bocciata anche da noi, perché non era quello che chiedeva il Parlamento. Tutto questo, Lega e 5 Stelle avevano votato contro.
Non vi sentite un po' impotenti voi europarlamentari? Votate a larghissima maggioranza e poi non succede niente.
No, succede perché per fortuna c'è stato c'è stata la Lisbona e con la modifica di Lisbona, quindi dei trattati per Lisbona, ha dato più potere al Parlamento. Oggi il Parlamento è co-legislatore e noi quella che stiamo rivendicando, stiamo proprio rivendicando Lisbona, attraverso cui noi dobbiamo riprendere il nostro posto, perché il Parlamento europeo non può essere ignorato e attraverso i nostri trattati deve rientrare nei giochi, non come passacarte,
certo,
ma come co-legislatore. Ecco perché dico, oggi il Parlamento europeo ha un potere enorme, ma dovremmo riuscire a dargli corpo ad applicarlo.
Kyeng, mi segua in questo ragionamento. Se al posto di 629 persone, di cui 17 minori e 7 donne incinte, ci fossero stati 17 cuccioli di cane su quella barca, secondo lei la facevano arrivare in Italia?
Non ho capito.
17 cuccioli di cane.
Secondo lei avremmo avuto più umanità con i cani che con questi esseri umani che invece sono in navigazione adesso con onde di 4 metri?
Ma guarda, accolgo la sua provocazione proprio per prendere un altro tema. Secondo voi, nel momento in cui bloccano 629 persone al porto, non arrivano navi con delle merci? Io accolgo la sua provocazione. Certo. Andiamo a vedere cosa arriva nei porti. Qualcuno li ha bloccati? Perché sono sempre merci che vengono dai paesi da cui provengono i migranti. Qualcuno ha detto qualche cosa? Allora bisogna cominciare anche a chiedersi. Il nostro stile di vita è strettamente legata a ciò che si produce in Europa o anche a quello che proviene da fuori?
Certo.
Sempre attraverso la sua provocazione, proprio per dire, certo, prima ancora di bloccare le persone, dovremmo rivedere i nostri trattati, accordi di partenariato.
Quindi gli conviene travestirsi da pacchi Amazon, magari li fanno passare.
No, va bene.
Sì, nel senso che lì magari, certo, arriviamo un po' all'eccesso, ma è proprio per cominciare a stimolare una discussione che deve andare oltre l'apparenza e i sentimenti.
Onorevole, l'ultima domanda è di un ascoltatore molto interessante, chiede se un giorno questa migrazione avrà fine.
La migrazione non avrà mai fine. E io dico sempre, lo ripeto anche qui, chi comincia a professare la chiusura delle frontiere vuol dire che è incapace di fare la politica, vuol dire che è incapace di portare delle soluzioni per gestire un fenomeno migratorio che non avrà fine. Ciò che possiamo prevenire sono le migrazioni di massa, che possiamo gestire attraverso l'intervento sulle cause profonde da dove provengono i migranti, cioè cominciare a lottare contro la fame, lottare contro,
certo,
il cambiamento climatico, i conflitti, solo così.
Chiara.
Ma il fenomeno migratorio è storico, non si fermerà mai.
Kienge,
mi dispiace deludere chi ci ascolta.
Kienge, lo spieghi anche a Mario Borghezio, è un po' che non lo sentiamo, c'è ancora in Europarlamento, in Parlamento Borghezio.
Lo vede?
È qui che piange perché dice che deve vendere la sua casa.
Perché è ingrassato troppo, non c'entra più.
È vero, sì.
E ho toccato un tema che voi non avete.
Non è vero.
È qui che piange.
Come li spende i soldi che le darà Borghezio? Che le darà Borghezio? Perché l'ha diffamata, l'ha chiamata Orango, se non sbaglio.
Quello era Calderoli.
Le parole hanno un peso, e ognuno deve rispondere a delle proprie responsabilità.
Ma quei soldi lì, Kieng, se li tiene lei o cosa ne fa?
Di questo deciderò io. Ho sempre detto che sicuramente è un'attenzione particolare, ce l'avrò con le persone che le vittime del razzismo, casomai proprio quelli che sono stati mandati via dalla Lega, ma un'attenzione particolare sulle vittime di razzismo.
Quindi un po' di beneficenza,
l'aveva detto, sì, dai.
Perfetto.
Grazie Cécile Kieng per essere stata con noi. Buona giornata, presto.
Grazie. Buona giornata, grazie. Radio Padova.